nel nostro cammino di ascolto della parola del Signore in forma continua in questi giorni attraverso la seconda lettera di Pietro, ci vengono presentate proprio per questa continuità e quindi questa ricchezza della parola, delle espressioni alle quali non siamo avvezzi, tipo la verità, tipo conoscere, oppure la conoscenza, anche la stessa espressione tenda, riferita al nostro corpo. In questo contesto di espressioni a noi insoliti si accresce, credo, anche la nostra responsabilità di attenzione a come queste espressioni vengono poste e anche tradotte. E come al solito, fin dall'inizio, devo osservare con voi che dobbiamo fare molta attenzione tutte le volte che c'è il verbo possedere nella lingua italiana, questo non solo nella scrittura ma anche vedo nei testi liturgici. Dobbiamo sempre avere molto sospetto che si tratti di una esagerazione del traduttore, così come è sicuramente oggi. Ecco, chiediamo al Signore la grazia di cercare sempre con molta umiltà e anche però curiosità, desiderio di Lui, le espressioni più proprie, così come nascono dal testo stesso della scrittura. Gli chiediamo questa grazia fin da adesso per poter essere da Lui illuminati per il cammino di questa giornata.
Nel versetto 12, dove si parla di verità presente, insomma, ecco, cos'è questa verità che è presente? Pensavo che è la storia della salvezza, perché se guardiamo i Vangeli, è una cosa che i discepoli si ricordano sempre di qualche fatto importante o di qualche detto importante di Gesù, che viene, cioè che si afferma nella loro mente, nella loro consapevolezza, e in qualche modo viene rivissuto. Ecco, pensiamo soprattutto all'Eucaristia, che tutti questi ricordi, forse l'apice, insomma. Per cui insomma, penso che questa opera di far sorgere nella memoria a cui l'Apostolo vuol dedicarsi sia proprio questo far rivivere, far ridestare sempre, tenere viva e far risorgere sempre una memoria che non è una semplice ripetizione, rivivere sempre la storia della salvezza, insomma.
Mi sembrava che avesse già detto chiaramente che una delle cose che lo preoccupavano di più era che quelli a cui scrive, supponiamo questa comunità a cui scrive, si ricordassero. Il problema della memoria fosse un punto ben chiaro della sua preoccupazione, cui attribuiva la possibilità di una certa attività della vita cristiana, il ricordo della salvezza, praticamente. Allora questo inciso, un po' più personale forse, che qui compare, dice questo, insomma, dice la motivazione anche della sua attività di esortazione, che non è tanto fatta per dire delle cose nuove che sono ben sapute, anzi vissute da quelli a cui parla, ma che comunque, e che quindi potrebbe sembrare inutile, perché in effetti se le cose si sanno già, che bisogno c'è di ripeterle? Questo lui vuol dire che invece richiede che sia un suo dovere di apostolo ripeterle, quindi ripeterle anche inutilmente dal punto di vista della novità dell'argomento, e anche procurare che siano ripetute anche dopo che lui non ci sarà più. Non so se questa cosa allude, non può certo alludere a delle manifestazioni paranormali in cui lui ritorna a ricordare, si riferisce al seguito che potrà avere il suo compito in un altro, evidentemente nella comunità, ma quindi parla molto anche della vita della comunità e della possibilità di proseguire in un insegnamento, in un'esperienza.
Anch'io sono rimasta un po' stupita di questa traduzione un po' traditrice, dice traduzione libera del versetto 12. Non ho gli strumenti di conoscenza del greco per capire tutte le sfumature dei verbi, ecco, delle parole. Però insomma, guardando la traduzione in interlineare, mi sono fermata proprio alla prima parola. Cioè, in italiano il versetto 12 comincia dicendo: penso che, sarò sempre, vi ricorderò sempre, e invece appunto dice che sarò pronto sempre a ricordare a voi queste cose. Non so, mi è venuto da pensare a me, forse, non lo so, forse per l'età mi metto di più dalla parte di Pietro che dalla parte della comunità a cui scrive, ma appunto mi sono chiesta: ma io sono pronta a far ricordare, sempre pronta, che c'è anche questo sempre, a far ricordare agli altri, insomma, a chi ci segue, a far ricordare questa storia di Pietro, come diceva adesso anche un po'. L'ho sentita molto, molto, molto rivolta a me, come esortazione a me.
C'è varie volte questo verbo dell'affrettarsi, che viene sempre tradotto magari in modo diverso, dopo il termine, e che è quello della Madonna, di Maria, diciamo, quando va a trovare Elisabetta, e si è mossa come in fretta per andare a portare questo lieto, per andare a visitare e intanto portare dentro di sé appunto Gesù. E allora mi sembrava così molto importante, perché appunto già due volte l'abbiamo trovato prima e oggi ancora al versetto, proprio all'ultimo versetto, e quindi mi sembrava che fosse una santa fretta appunto per portare questa parola che raccoglie insomma tutto il dono ricevuto e quello appunto anche che dobbiamo ricordare e tenere dentro il cuore, una memoria continua. Però c'è questo che è sembrato non, insomma, un affrettarsi, ecco, viene tradotto in modo diverso e non lo rende, però insomma, ricordando il modo con cui Maria si è mossa, mi sembra che sia un modo da imparare da lei, mi sembra una fretta dell'amore, insomma, e anche per questa conoscenza sempre più forte appunto di Gesù e di quello che lui ci porta, che Dio, quindi il Padre, ci porta attraverso Gesù, in modo particolare appunto la salvezza.
Mi è un po' stupito sempre a questo versetto 12, quando parlando della verità dice la verità che possedete, perché mi sembra che in realtà il senso più profondo, insomma, capisco che c'è un problema di quel dativo possessivo, ma sento più forte il fatto che questa verità non può essere posseduta, ma se vado bene le cose è la verità che ci possiede. E quindi il testo forse potrebbe proporre di dire che la verità si è resa presente a noi, ma si è resa presente non perché noi la possiamo possedere, ma perché semmai lei, la verità che è il Cristo, ci possiede.
Aggiungerei alle vostre osservazioni una impressione generale che già era un po' venuta fuori nei giorni passati, ma oggi ancora di più, è quella di una visione dinamica della vita cristiana, non certo statica. Il verbo possedere tende invece a descrivere come le cose come qualcosa di statico. Possedere la verità vuol dire averla in tasca, vuol dire vuoi conoscere la verità, c'è il catechismo della Chiesa Cattolica, c'è pure per gli studenti di teologia c'è il Denzinger, che è una parola che mi ha sempre fatto paura perché assomiglia molto a Ratzinger. E quindi cose che tu hai in mano e alle quali puoi attingere tranquillamente perché sono dati. E il rischio potrebbe essere anche per il nostro rapporto con le scritture, o le scritture sono a posto, però invece scopriamo ogni mattina che non siamo affatto a posto, perché si scoprono sempre cose nuove, cioè è tutto in movimento, ecco. L'impressione del movimento oggi c'è molto, c'è proprio in quella prima espressione, perciò io sto per, quindi sta dicendo il suo progetto verso di loro, è uno dei verbi che più indicano il movimento di Dio e dei suoi progetti in avanti, nella storia. Poi, la stessa memoria, vuol dire che le cose non sono date una volta per tutte, anche le cose passate, ma bisogna continuamente rispolverarle, riapprofondirle. Da quanti anni è che la Chiesa di Bologna cerca di capire che cosa è successo a Montessori e continuano a venire fuori delle cose nuove. Quindi la memoria, anche questo è un processo dinamico e continuamente si modifica. Dobbiamo riaggiustare quello che pensavamo su Montessori continuamente, per fare un esempio. Ecco, poi naturalmente della verità avete detto, perché della verità si dice che è una cosa in relazione con la parusia. La parusia è la venuta del Signore, l'avvento, il suo avvenimento. Quindi la verità non è un possesso, ma è un continuo avvenimento che si verifica nella nostra vita. E poi, versetto successivo, finché io sono in questa terra, questo finché indica che quindi lui si sente in un movimento e capisce di avere poco tempo, finché è così, ancora appunto c'è il tema del tempo. Poi ancora, è rapida la deposizione della mia tenda, cioè avverte che c'è una fretta degli avvenimenti. Mi affretterò a fare memoria presso di voi di tutte queste cose. Quindi proprio è un testo che quasi ci fa vedere l'Apostolo di corsa, è lì che corre e intanto manda messaggi ai suoi, alla sua gente. Ecco, questo direi è l'impressione generale. L'ultima cosa, dice l'esodo, torna quella parola esodo alla fine, no? Il mio esodo, che è il verbo più di movimento di tutta la storia della salvezza, no? Che cosa si deve dire della vicenda dei figli di Israele? È stata una grande uscita, è un mettersi in cammino e in fuori. Ecco, quindi ancora un grande moto che, storico, che riguarda un intero popolo. Ecco, allora, in questo senso, l'importanza del fare memoria. Perché una cosa è, come dice nella prima parte del testo, che lui ricorda, ma alla fine dice che sono loro che dovranno fare memoria. E non dice più ricordare, ma fare memoria. Ed è quello che noi facciamo nell'Eucaristia, noi facciamo una memoria. Cioè è proprio una celebrazione in cui l'evento si ripresenta. Non è una cosa fissa del passato, istantanea, ma proprio l'Eucaristia ci fa vedere che noi siamo sempre a contatto con l'evento del Signore e nel nostro fare memoria, ce lo dice, fate questo in memoria di me, ci impone un movimento, fate questo in memoria di me. Non si tratta di esercitare la nostra memoria, che cosa ha fatto Gesù quella sera di Pasqua 2000 anni fa, non è questo. E fare questo in memoria, cioè è come se lui volesse con questa azione di memoriale introdurci nella sua stessa azione nella storia. Quindi anche l'Eucaristia è continuamente un andare a pescare negli avvenimenti passati e per produrli, riprodurli, rimetterli in movimento.